sito ErgoSum, l'informatica come non l'avete mai sentita.
Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
Quella che avete sentito l'avrete riconosciuta, anche se sono pochi quelli che ancora se la ricordano in prima persona, era la voce di Radio Londra. Radio Londra che trasmetteva durante la Seconda Guerra Mondiale dalla Gran Bretagna verso tutta l'Europa, in questo caso in Italia, dei messaggi in codice, dei messaggi criptati. Io sono Antonio Dini, state ascoltando Digito Ergo Sum, siamo con Dario Marchiodi, Alfio Ferrara e Mattia Monga. Buongiorno ragazzi.
Ciao.
Ciao.
Il tema di questa puntata è proprio la crittografia. Il tema di questa puntata, con Radio Londra, iniziamo a parlare di una cosa, cioè la codifica e soprattutto la possibilità di decodificare, cioè il modo per nascondere e poi per lo scoprire un messaggio. Cosa faceva Radio Londra? Radio Londra dava delle informazioni ai partigiani e ai resistenti sui vari territori, cercava di coordinarli nelle lingue del luogo, però parlando in un modo che chi non sapeva non riuscisse a capire. Anche se intercettavi la trasmissione, che era assolutamente in chiaro sulle frequenze della radio che veniva trasmessa dall'Inghilterra, non era assolutamente un messaggio nascosto nella bottiglia, in una busta segreta. Se sentiva quello che avete sentito, cioè non capiva assolutamente nulla. Questa è la crittografia, no?
Sì, e infatti Radio Londra è un ottimo esempio, perché il problema non è nascondere il messaggio, come hai detto tu, cioè infilarlo nella bottiglia nascosto, ma nascondere il contenuto del messaggio, cioè trasformarlo in modo tale che arrivi, ma che non sia immediatamente da chi, per esempio, lo può intercettare, immediatamente comprensibile. E però c'è una difficoltà nel fare questo, che poi però quello che lo riceve deve essere in grado di decodificarlo.
Assolutamente, devi riuscire a trovare il senso di quello che ti viene detto, ed è questa la cosa bella.
In pratica devi nasconderlo ai tuoi nemici, ma renderlo comprensibile per i tuoi amici.
I linguaggi, tutti quanti i linguaggi, alla fine bisogna avere la chiave, cioè noi parliamo italiano perché da bambini ci hanno insegnato l'italiano, sennò per noi sarebbe come il discorso di Radio Londra, non lo capiremmo. Un esempio di linguaggio che si capiva per niente, per secoli, e che si è riusciti a scoprire a un certo punto è quello dei geroglifici, la lingua, che non è un esempio squisitamente informatico, però ci fa capire un po' meglio questo discorso della crittografia, Mattia.
Sì, è diventato addirittura proverbiale, no? Dire i geroglifici vuol dire qualche cosa che è incomprensibile. Perché è stato possibile decifrare i geroglifici? È stato possibile perché si sono trovate la famosa stele di Rosetta, era una stele in una pietra in cui c'erano più testi paralleli, in greco, non mi ricordo,
in copto, quindi
confrontando i vari testi è stato possibile capire il significato dei simboli geroglifici. La cosa interessante però è capire perché, come mai erano falliti tutti i tentativi di decifrazione precedenti. Perché si faceva un errore proprio nel cercare di comprendere qual era il meccanismo di codifica. Cioè si pensava che, siccome erano disegnini, si pensava che ogni simbolo rappresentasse un concetto, fossero degli ideogrammi, cioè non so, la civetta rappresentasse l'uccello, ok?
Invece no. Champollion ha capito una cosa diversa, assolutamente.
E certo, sì, erano proprio simboli come quelli del nostro alfabeto, forse erano delle sillabe, non delle lettere, non dei singoli suoni, ma in ogni caso sono simboli usati proprio col valore di appunto una lettera, una sillaba, qualcosa del genere, quindi con un valore proprio prettamente simbolico.
Questo è un esempio di decodifica, perché semplicemente erano scomparsi gli egiziani e non avevamo il modo per apprendere quel linguaggio. Invece quando si tratta di una forma di comunicazione, di un linguaggio che è assolutamente comprensibile, sopra il quale però viene messo una cifratura, ad esempio uno che scrive una lettera usando l'alfabeto latino e il cui messaggio è scritto alla fine in italiano, però lo cifra, fa un'operazione diversa. Ci sono vari modi per cifrare, rendere incomprensibile un messaggio che sarebbe altrimenti scritto in maniera assolutamente piana.
Ne è piena la storia, forse l'esempio che si fa tipicamente, che è anche una cosa abbastanza facile, è quello del cifrario di Cesare. Cesare faceva in modo di offuscare le trasmissioni che mandava ai suoi generali semplicemente sostituendo una lettera dell'alfabeto con quella che veniva tre posizioni dopo.
Cioè quindi, praticamente la A al posto della C.
Al posto della A. Poi chiaramente il problema è che quando arrivi in fondo all'alfabeto puoi ricominciare, quindi la Z diventa A, B, C e via discorrendo. Questo, perché no, è un modo per tramutare un testo cosiddetto in chiaro in un altro testo che tutti sono in grado di leggere, ma che non sono in grado di capire se non sono in grado di fare questo spostamento delle lettere avanti e indietro.
Tra parentesi, era il codice di cifratura che era stato utilizzato anche molto più di recente da Provenzano per i suoi famosi pizzini. Usava una chiave simile, usava questo cifrario di Cesare.
Sì, in realtà penso che lui al posto delle lettere sostituisse lettere con cifre.
Beh,
tra l'altro questo cifrario è interessante tornare indietro su quello che dicevamo per i geroglifici, perché è relativamente facile scoprire questa regola. Tieni presente che uno potrebbe dire no, invece di spostarmi avanti di tre lettere mi sposto indietro di due o avanti di sette. Uh-huh. Beh, indipendentemente, se noi non sappiamo qual è lo spostamento effettivo che viene fatto, non è difficilissimo però capirlo, perché in fondo basta fare un'analisi della frequenza delle lettere o di coppie di lettere, ad
esempio. Lo spostamento è sempre quello per tutte le parole, quindi alla fine ti basta provare una serie di combinazioni fino a che non salta fuori una parola comprensibile e hai rotto il codice, diciamo.
Sì, oppure sai che certe vocali occorrono molto molto spesso, o magari sai sempre che dopo una Q viene una U, a meno che non scriviamo su quadro, che è la stessa cosa che è stata fatta, dicevo prima, con i geroglifici. In quella terra dei documenti c'era il nome di un faraone, credo Tolomeo, che ricorreva spesso, e si è visto che c'erano queste sequenze di geroglifici che ricorrevano spesso anche loro, e quindi da lì uno magari fa un po' il gioco enigmistico, se vuoi.
Dice ok, dalla parte greca Tolomeo compare 15 volte, quindi ci sarà un ideogramma dalla parte in egiziano antico che ricorre anche quello 15 volte. Trovi tutti quelli che ricorrono 15 volte esattamente, uno di quelli, probabilmente uno solo, è quello di Tolomeo. È un bel sistema per cominciare a ragionare sulle informazioni contenute all'interno di un codice crittato e vedere il modo di manipolarle per capirle. Fra parentesi, il cifrario di Cesare è stato superato, c'erano altre forme in passato un po' più sofisticate, sempre però con questo tipo di logiche, no? Perché poi per i militari mandare messaggi coperti, Alfio, è proprio il pane quotidiano.
Certo, in realtà c'è un metodo, implicitamente lo suggeriva Dario, il metodo per renderlo più complicato, il cifrario di Cesare. Siccome noi lo decodifichiamo sulla base del fatto che la distanza fra la lettera originale e quella che lo codifica è sempre la stessa, un modo per renderlo più complicato facilmente è non sostituire una lettera con un'altra sempre alla stessa distanza, ma cambiare.
Quindi usare una frequenza differente,
diversa,
che ti rende impossibile usare un'analisi statistica così diretta.
Esatto, ovviamente però questo implica che devi in qualche modo ricordarti qual è la regola con cui fai questa operazione, e questa regola prende il nome di chiave. Perché è un po' come la chiave, nel senso che la utilizziamo poi per decodificarlo, cioè sai che hai applicato quella regola lì. E questo c'entra con i militari, perché più o meno su questo principio era costruita una macchina che è passata alla storia e che si chiamava Enigma.
Oh, Enigma, questo è uno dei miei argomenti preferiti ed è anche molto divertente, perché è un pezzo di storia proprio dell'epoca di Radio Londra, peraltro, no? Cioè qui stiamo parlando di quando si cercava di capire le comunicazioni tra i sottomarini tedeschi e il loro comando e gli inglesi, prima i polacchi e poi gli inglesi avevano cercato di un preparatissimo. E come funzionava?
Enigma era una macchina relativamente complessa, elettromeccanica, e sostanzialmente aveva tre rotori, cioè tre meccanismi appunto elettromeccanici che servivano a fare questi spostamenti variabili. E questo produceva messaggi effettivamente abbastanza trasformati in maniera abbastanza robusta, diciamo così. Però come hai detto tu, in realtà i polacchi prima sono riusciti a decodificarla, dopo i tedeschi l'hanno irrobustita ulteriormente. poi la Polonia non ha più potuto, diciamo, provare, come è noto.
Come diceva Woody Allen quando ascolti Wagner, sì, esatto, hai voglia di invadere la Polonia, avevano ascoltato Wagner, esatto, e quindi invaso la Polonia, e la palla è passata agli inglesi.
Praticamente sì, i quali hanno messo in piedi un centro, molto un laboratorio, che poi è passato alla storia dell'informatica, che si chiama Bletchley Park, che era un laboratorio dove molti scienziati lavoravano in gran parte a questo problema del decifrare i codici, e il più famoso fra di loro era Alan Turing.
Sì, Alan Turing, che noi lo citiamo, ed è la dimostrazione che l'informatica non è solo il computer, ma è qualcosa di più del computer, perché Alan Turing è sostanzialmente uno dei padri nobili, addirittura è in sua memoria è stato istituito un premio, il premio Turing, che è l'equivalente assolutamente del premio Nobel per l'informatica. Quando Nobel fece la fondazione, da cui poi derivarono con i proventi della dinamite il riconoscimento di premi sia per la letteratura e le arti che per le scienze, non era presente l'informatica. L'informatica è stata accolta con questo premio assolutamente, assolutamente prestigioso, e ricordando una figura straordinaria, perché proprio da lui si deve uno dei concetti cardine dell'informatica.
E sì, in pratica possiamo dire che insieme a von Neumann, Turing è il papà del modo in cui sono costruiti, pensati gli elaboratori, tant'è che non sarebbe stata possibile la decrittazione del codice Enigma facendola solamente a mano. Mm-hmm. Già i polacchi utilizzavano una specie di calcolatore, che però era una sorta di macchina prettamente meccanica, a cui hanno dato il nome simpatico di la bomba. Poi quando il compito è passato agli inglesi, a Bletchley Park sono stati costruiti delle specie di elaboratori elettromeccanici, cioè, che si chiamavano Colossus, se non sbaglio.
Degli elaboratori, dei calcolatori, delle macchine che eseguivano dei calcoli in maniera automatica, che però non erano basati, come quelli che abbiamo oggi, sulla miniaturizzazione che deriva dal silicio, ma su delle tecnologie con le valvole, con dei rotori, con dei meccanismi fisici. Praticamente quello che oggi è miniaturizzato all'epoca occupava qualche stanza come dimensione.
Sì. Il loro compito, se vuoi, era quello di provare tanti tentativi, un po' sempre come facciamo noi quando cerchiamo di risolvere i giochi sulla settimana enigmistica, se vuoi.
Ecco. Solo che lo facevano velocemente, più velocemente di quanto i calcolatori umani potessero provare a farlo, no Mattia?
Sì, io trovo anche molto affascinante questo fatto, nella figura di Turing, il fatto che si sposassero molto bene sia la parte, diciamo così, teorica di matematico. La formazione di Turing è senz'altro quella di matematico. E anche quella un po' invece del tecnico con le mani sporche di grasso, perché i suoi concetti, la cosiddetta, diciamo, gli informatici conoscono la macchina di Turing. Ecco, la macchina di Turing, nonostante abbia questo nome
da macchina,
così esatto, meccanico, in realtà è uno strumento concettuale,
cioè, totalmente astratto,
totalmente
non esiste,
astratto,
solo sulla carta.
Sì, esatto.
È una macchina logica,
esatto, che cerca di in qualche modo di essere un modello delle operazioni più elementari esistenti, ma che di per sé non è realizzabile, anche perché ha certe astrazioni come i nastri infiniti. Okay. Ecco, però a fronte di questo c'è poi invece il lato più pratico di
Turing,
di Turing,
mani di camicia che avvita
il Colossus e che lo fa funzionare, e poi da quello si evolveranno proprio i primi calcolatori come li conosciamo oggi.
Sono gli anni 40, c'è la guerra, i tedeschi stanno in quella fase lì vincendo la guerra, l'Inghilterra rischia di essere invasa, loro hanno invaso la Polonia, la Francia, è successo praticamente di tutto. Gli americani non sono ancora coinvolti nel secondo conflitto mondiale dal lato dell'Europa, stanno però sostenendo fortemente l'Inghilterra, vengono interrotti in questo sforzo per sostenerla dai sottomarini tedeschi. I tedeschi hanno quest'arma straordinaria dai fini militari, dei sottomarini che sono in grado di affondare qualsiasi cosa e di essere coordinati dal centro, cioè dalla Germania. Questi stormi di lupi selvaggi aggrediscono le navi mercantili che portano i soldati e i rifornimenti e le buttano una dopo l'altra. Gli inglesi, riuscendo grazie a questo lavoro di Turing a intercettare il codice, scoprono non una ma due debolezze sostanziali. La prima, appunto, che il codice si può rompere, la trasmissione in codice può essere rotta, ma la seconda è che non sono in grado i tedeschi, se ci mettiamo dal loro punto di vista, del comandante di un U-boot che sta sotto l'acqua dell'Oceano Atlantico, non è in grado di sapere se il messaggio che gli arriva è un messaggio autentico che viene dall'emittente giusta, cioè da Adolf Hitler, dal quartier generale, oppure se si è infilato qualcun altro nel mezzo che sta mandando un altro messaggio, cioè hanno costruito un codice ma non hanno un sistema di autenticazione. Il radiodramma di questa settimana, che è stato scritto sempre dall'ottimo Paolo Boldi, affronta proprio un tema simile, ovvero come si fa a sapere se una comunicazione effettivamente arriva da chi dice che arriva, se qualcun altro si infila nel mezzo, e come si fa questo che si infila nel mezzo a non sostituirsi? Ascoltiamolo.
Chiavi, lucchetti e biciclette. Scritto da Paolo Boldi.
Personaggi e interpreti.
L'informatica.
Roberta Lidia De Stefano.
La precisina.
Maria Vittoria Scarlattei.
Il sempliciotto.
Giovanni Longhin.
In collaborazione con il Teatro dei Gordi.
Oh, meno male che siete qui. Ho un problema complicato, ma sono sicuro che voi due genietti mi potete aiutare a risolverlo. Ho un'idea di business fantastica e se mi date una mano sono sicuro che diventeremo ricchi.
Tremo già. Come quella volta che hai deciso di investire in borsa basandoti sul tema Natale degli amministratori delegati.
Seriamente, qui è una cosa grossa. Vi ricordate Hans, quel produttore di biciclette in Engadina? Quello che ho conosciuto alla fiera degli orologi a Cucù? Stiamo organizzando un business. Io ho i miei contatti, raccolgo gli ordini e glieli spedisco. Lui fabbrica le bici, le porta a Chiasso e io le vado a ritirare nel fine settimana quando sono libero.
Da un punto di vista fiscale mi sembra traballante questa idea. Ma qual è il problema che ti dovremmo aiutare a risolvere?
Ecco, si tratta delle chiavi. Fino ad ora ci regolavamo così. Lui comprava dei lucchetti che usava per chiudere le bici a Chiasso e poi mi spediva le chiavi che io usavo per aprirle. Però questo modo di procedere è un po' rognoso. Intanto c'è il rischio che le chiavi vadano smarrite durante la spedizione o che qualche postino malintenzionato mangi la foglia e si faccia una copia delle chiavi per poi rubare le bici.
Certo, aspettano solo quello i postini svizzeri.
E poi avere una chiave per ogni lucchetto è un casino. Spesso devo provare tutte le chiavi su tutti i lucchetti prima di capire quale chiave apre quale lucchetto. Insomma, mi servirebbe un modo più semplice e sicuro. E poi avere una chiave per ogni lucchetto è un casino. Spesso devo provare tutte le chiavi su tutti i lucchetti prima di capire quale chiave apre quale lucchetto. Insomma, mi servirebbe un modo più semplice e sicuro.
È facilissimo. Basta usare il sistema dei lucchetti a combinazione.
Cioè?
Compri tanti lucchetti a combinazione e li imposti su un numero a tua scelta, che ne so, 19831. Poi li spedisci aperti al produttore di biciclette, il quale, dopo aver portato le biciclette a Chiasso, le chiude con i lucchetti. Tanto mica gli serve la combinazione per chiuderli, giusto? A quel punto solo tu sarai in grado di aprirli e nessun altro. È l'idea alla base della crittografia a chiavi pubblica.
A chiavi pubblica?
Sì, nei sistemi crittografici tradizionali, due persone che si vogliono scambiare un messaggio crittato devono prima accordarsi su una chiave, che viene usata per codificare e decodificare il messaggio. Le due persone devono scambiarsi la chiave in modo sicuro per avere la certezza che nessuno possa carpirla. Questo è il principale punto debole di questi sistemi, che si chiamano a chiave privata. Nei sistemi a chiave pubblica, invece, ci sono due chiavi. La chiave di cifratura, che di solito è disponibile a tutti, e quella di decifratura, che è disponibile solo al destinatario.
Ah, capisco. È come dire che un lucchetto a combinazione lo puoi chiudere senza sapere la combinazione, ma per aprirlo la combinazione ti servirà.
Sì. L'idea nel caso dei lucchetti si traduce in questo. In informatica la chiave di cifratura è pubblica e nota a tutti. Chi vuole mandarti un messaggio in codice lo cifra usando la tua chiave pubblica. Per decifrarlo invece serve una chiave privata che solo tu hai. Fra l'altro è sempre su questa idea che si basa il concetto di firma digitale.
Firma digitale? Ma non è semplicemente la versione scannata della firma di qualcuno?
Scandita! No, no, non c'entra niente. La firma digitale è un modo sicuro per garantire contemporaneamente l'identità del mittente di un messaggio e l'integrità del messaggio stesso. In questo caso la chiave di cifratura è segreta, mentre quella di decifratura è pubblica, ma l'idea è sempre la stessa.
Cioè, se ho capito bene, stavolta la coppia di chiavi è usata in modo diverso. La chiave di codifica è in mano a una persona sola, mentre quella di decodifica è pubblica.
Esatto. Ora, supponi di voler mandare un messaggio a qualcuno in modo che il destinatario sappia per certo che il messaggio l'hai mandato tu e che non è stato alterato da nessuno. Un modo semplice è questo. Conti da quante parole è composto il messaggio e poi usi la tua chiave di codifica privata per codificare questo numero. Per esempio, se il messaggio è composto da 534 parole, codifichi la parola 534, ottenendo, che so, QWRTSXX, e metti questa sequenza di caratteri in calce al messaggio. Ci sei?
Più o meno.
Il destinatario usa la tua chiave pubblica per decodificare la firma e controlla che il valore ottenuto sia il numero di parole del messaggio. Se non è così, o la firma non l'hai apposta tu, o il numero di parole è stato alterato. Ricordati che sei l'unico a possedere la chiave di cifratura, quindi l'unico che può codificare correttamente la lunghezza del messaggio.
Ingegnoso! Ma se uno modifica il messaggio senza cambiare il numero di parole, nessuno se ne può accorgere.
Infatti, per questo motivo si usa qualche metodo più sofisticato per ottenere un sunto del messaggio, rendendo la vita più difficile all'eventuale imbroglione.
Mi gira la testa.
Però dovresti farci l'abitudine. La firma digitale non è solo teoria, anzi, l'Italia è stata uno dei primi paesi a introdurre la firma digitale, equiparandola di fatto a una firma autografa. Non sei orgoglioso?
Di che?
Di essere italiano.
E questo è veramente un sistema magico per dire, affermare qualche cosa senza però dirlo esplicitamente. Io sono Antonio Dini, questo è Digito Ergo Sum, la trasmissione di informatica. Stiamo parlando di qualche cosa che è parente stretto dell'autenticazione. L'autenticazione che cos'è? Quando si ha un conto corrente bancario, si vuole accedere via internet, per accedere a questo conto corrente è necessario fornire le credenziali, generalmente parola il proprio utente e la parola d'ordine, cioè la password, o anche di più, perché le banche per aumentare la sicurezza utilizzano uno strumento che si chiama token, il gettone, che in realtà è una sorta di chiavetta con un display che fa vedere un numero che cambia in continuazione. Cos'è un token, Alfio?
Ma sostanzialmente che cos'è? L'hai detto tu. Quello che secondo me non è tanto, nel senso che è un dispositivo che genera i numeri. Quello che secondo me non è tanto chiaro, forse a chi ci ascolta, è come funziona.
Come fa?
Come fa? Soprattutto come fa la banca o l'istituto che è dall'altra parte, insomma, che riceve questo numero che noi gli trasmettiamo generato dalla chiavetta, a sapere che è generato proprio da noi.
Uh-huh.
E lì il trucco è ingegnoso, nel senso che molti potrebbero pensare che la nostra chiavetta mandi un segnale, comunichi, si metta d'accordo con...
Perché la chiavetta ti fa vedere, tu hai il computer con sullo schermo l'indirizzo esatto. della banca, il tuo nome utente, nome, e poi a un certo punto devi inserire un'altra cosa che la banca riconosce e tu inserisci il numero che c'è sulla chiavetta. Questo maledetto numero cambia ogni 10 minuti, penso che dipenda dal modello della chiavetta.
Infatti il trucco è che
la banca a saperlo?
Il trucco è che i due sistemi, cioè quello che sta dal lato della banca, o come diremmo noi informatici, dal lato del server, e quello che sta dal tuo lato, cioè sulla tua chiavetta, sono generati con lo stesso metodo a partire da un codice, tipicamente quello legato al dispositivo oppure il tuo, e dal tempo. Uh-huh. Cioè i due servizi vengono sincronizzati dal punto di vista del tempo. Uh-huh. E siccome i numeri che generano sono generati pseudo casualmente, ma dipendono dal tempo, e i due sistemi e i sistemi con cui li generiamo sono gli stessi, il server non fa altro che controllare che la sequenza dei numeri corrisponde alla sequenza che genera lui.
Praticamente la banca ha il gemello della tua chiavetta che, sincronizzato sulla stessa frequenza di tempo, ogni 10 minuti a partire da quando te la danno, per tutto il tempo che funzionerà la batteria della chiavetta, mi immagino, continua a generare alla stessa velocità dei numeri nuovi, quindi alle 6:30 di mercoledì 5 aprile darà lo stesso numero, quello che c'è in banca, che è quello lì.
Esatto, ma la cosa interessante è che usano come meccanismo per mettersi d'accordo soltanto lo scorrere del tempo e non il fatto che ogni tanto si sentano o si parlano.
Non c'è una radio dentro la chiavetta.
Non c'è nessuna radio dentro la chiavetta, no.
E questa del token è bella ingegnosa, perché il problema non è solo e soltanto rendere sicura la connessione, cioè criptare, rendere incomprensibile il messaggio, ma assicurarsi che ci sia un'autenticazione, cioè che effettivamente io sia chi dico di essere, e quindi non un malintenzionato che mi ha rubato la password. Perché se uno mi ruba il token è un problema, però se mi prende e intercetta quel numero lì, in realtà dopo un quarto d'ora quel numero non serve già più a niente, perché la banca è passata al successivo numero. Questo problema dell'autenticazione è molto interessante per l'informatica, perché anche da un punto di vista teorico c'è un mondo dietro.
Sì, in questo caso l'idea è che la sequenza di numeri che vengono generati sia dal server che dal token vengono detti pseudo casuali. Si dice pseudo casuali perché in realtà non c'è dietro un meccanismo casuale vero e proprio, c'è un procedimento, i fini direbbero un algoritmo che ti dice sempre quale sarà il prossimo valore, ma se tu non conosci questo procedimento e i malintenzionati non lo conoscono, osservando i singoli numeri non si è in grado di capire quali saranno i successivi.
E fra parentesi, in questo modo noi stiamo lavorando su un aspetto, cioè sulla sicurezza della password cambiandola. Ci sono in altri casi delle password che non cambiano. Uno ha una password, per esempio, per accedere alla propria posta elettronica. Di solito la posta elettronica non utilizza sistemi di token, può succedere in ambito aziendale, ma ci permette di accedere a questo servizio esclusivamente con una password che uno definisce. Però, come si dice, non tutte le password nascono uguali, nel senso che dal punto di vista informatico è anzi possibile valutare a priori una password quanto è sicura rispetto a un'altra.
E sì, qua ci sono. Il problema è sono i malintenzionati, quelli che riescono a carpire una password per poi usarla, se vuoi, impossessandosi della nostra identità cosiddetta digitale. E possono farlo in tanti modi. Innanzitutto, ad esempio, spiandoci. Io la password la devo scrivere su.
Magari la metto in un post-it appeso al lato dello schermo.
O nascosto sotto la tastiera, no, quello non è proprio il caso, diciamo. O peggio ancora, magari la password è uguale al nome dell'utente.
No, quello è proprio sbagliato. Utente come nome, utente come parola chiave.
Non va bene neanche il nome della fidanzata.
Ecco, ma perché queste cose? Cioè, perché alcune password? Io se c'ho un nome della fidanzata che si chiama Gwendalina 10, perché non va bene rispetto a un altro tipo di cosa? Forse perché si può capire.
Diciamo che la password è tanto migliore quanto più è imprevedibile, quindi quanto più è indistinguibile da una sequenza assolutamente casuale di caratteri, quindi pescata a caso dal cestino della tombola.
Questo è interessante perché c'è dietro un problema informatico, cioè se ti metti dalla parte dell'attaccante, da quello che vuole capire come si fa ad avere una password, che cosa succede? Se tu vuoi provare ad attaccare quella stringa di caratteri che non sai quali sono, potresti provare con un dizionario, per esempio, un dizionario della lingua italiana, e provare molto velocemente a somministrare ognuna delle parole, magari anche il contrario della parola, o cioè la parola rivoltata, anziché Ugo Ogu, e aggiungere una cifra all'inizio e alla fine. È abbastanza veloce da fare.
Certo. Infatti i malintenzionati hanno di questi dizionari, hanno dei dizionari grandissimi con tutte le parole delle maggiori lingue, italiano, inglese, eccetera, eccetera. Fanno tutte queste piccole modifiche tipo prendere una parola e rivoltarla al contrario, cambiare alcune lettere, non so, la I con l'1, la O con lo 0.
Per scrivere in una maniera più da elite, con numeri al posto delle vocali.
Esatto, e siccome fanno fare questa ricerca a un calcolatore, che quindi fa qualche miliardo di operazioni al secondo, allora riesce abbastanza facilmente a indovinare.
E quindi una buona password?
Una cosa intuitiva, per esempio, è che ci sono alcune caratteristiche di queste stringhe casuali che le rendono più o meno facilmente calcolabili. Per esempio, faccio un caso estremo così si capisce. Se io generassi una password di un solo carattere con le 21 lettere dell'alfabeto italiano, dovrei fare 21 tentativi, nel caso peggiore, per trovarla.
Ci vuole poco.
Per cui ci vuole poco. È ovvio che più simboli uso e più allungo la password, più le combinazioni possibili diventano tante, e quindi chiaramente diventa un po' difficile con questo meccanismo che si chiama di forza bruta, cioè di tentativo di inserire tutte le password possibili, diventa un po' difficile trovare quella giusta.
Però deve essere veramente scelta fra tutte le combinazioni possibili, perché se invece mi restringo alle parole che ci sono sullo Zingarelli, allora lì gli simboli sono tanti, ma poi in realtà le parole che scelgo sono poche,
anzi le diminuiamo veramente di tante le combinazioni possibili.
C'è un'ultima cosa che volevo provare a capire, perché siamo veramente arrivati alla fine, però è un concetto che trovo affascinante, ed è il concetto di hash, una parola inglese che se uno va a cercare sul dizionario vuol dire spasticciare, sminuzzare, fare una sorta di confusione delle cose. È una funzione, cos'è un hash dal punto di vista informatico e soprattutto a che cosa serve?
L'hash è una funzione non invertibile, cioè è qualche cosa.
È già detto così, non si capisce.
Sì. Ma è un qualche cosa che puoi fare, un calcolo che puoi fare in un senso, ma che è impossibile fare nel senso opposto.
Okay.
Ce ne sono di semplicissimi. La somma può essere usata in questa maniera.
Se io ho 10, non so se la somma
esatto,
è di 5
più 5 piuttosto che di 6 più 4. Ok, e quindi.
Però da un punto di in pratica io ogni tanto quando vado a scaricare per esempio del software da siti usando Linux, dei programmi che si usano con Linux, chi te li dà a disposizione ti dà anche un numero di hash, per cui ti dice guarda, stai tranquillo che questo software è buono, perché quando te lo scarichi poi lo confronti con il numero di hash e vedi che è proprio quello che ti volevo dare io, che non c'è qualcun altro che si è infilato nel mezzo e ha scambiato la cosa che mi stavi dando. È questo il senso, cioè questo uno dei possibili utilizzi dell'hash.
Precisamente, l'idea è che se tu prendi due cose diverse e applichi lo stesso procedimento, calcoli la stessa somma, chiamiamola, verrà fuori, anche se io faccio una modifica, verrà fuori qualcosa di diverso. Quindi se io ti do a disposizione un file da scaricare e dico guarda tu scaricalo, e ti dico anche qual è il procedimento per calcolare il valore di hash e ti dico qual è il valore di hash che deve uscire. Se tu una volta che l'hai scaricato lo calcoli e vedi che è uguale, allora puoi essere ragionevolmente confidente nel fatto che A, non è capitato un errore nel trasferimento, un banale errore proprio di...
Che si è rotto il file, che esatto. C'è qualche bit diverso.
B, che in realtà qualcuno non è riuscito, mettendosi in mezzo tra il server e il mio computer da cui ho scaricato il tutto, ha magari fatto un gioco cattivello di inserire qualcosa che io penso possa essere il programma che mi interessa, ma che magari poi è un brutto virus.
Ok, abbiamo capito un po' di cose, penso anche abbastanza complesse, su alcuni temi che sono quelle della crittografia, ma anche non solo della codifica e decodifica, ma anche dell'identificazione, l'autenticazione e l'integrità dei dati con quest'ultima cosa degli hash. Avete ascoltato Digito Ergo Sum. Appuntamento alla prossima puntata.
Digito Ergo Sum, l'informatica come non l'avete mai sentita, a cura del laboratorio Aladin dell'Università degli Studi di Milano. www.digitoergosum.unimi.it